51 sul cronometro di Ungheria-Portogallo, risultato ancora fermo sullo 0-0, un inizio di secondo tempo con lo stesso copione ai primi 45 minuti, il Portogallo attacca, qualche istante fa velleitario tiro dalla distanza da parte di Sellai per quanto riguarda la nazionale allenata dall'italianissimo CT Marco Rossi, che quantomeno però si è fatta vedere dalle parti di Rui Patricio, un Portogallo molto impreciso sotto porta, Cristiano Ronaldo, ma non solo va detto, fin qui il risultato come detto che rappresenterebbe una battuta d'arresto pesante in un girone che poi questa sera chiuderà a livello di gare inaugurali il suo primo giro di partite con il big match tra Francia e Germania, che vivono due momenti, se vogliamo anche generazionali, molto diversi l'uno dall'altro. Ricordo che nella fase a gironi, essendoci 24 nazionali protagonisti divisi in 6 gironi, si qualificano agli ottavi le prime due più le 4 migliori terze, quindi anche in un girone comunque con Francia, Germania e Portogallo, non come qualche anno fa la terza veniva eliminata, quindi ci sono delle possibilità anche qualora il Portogallo dovesse portare a casa questo risultato, che non sarebbe affatto positivo, sarebbe invece straordinario per l'Ungheria e per il CT Marco Rossi. Domani l'appuntamento, il secondo appuntamento dell'Italia con la Svizzera, e noi da qui ripartiamo salutando Mario Sconcerti, ben ritrovato direttore.
Buonasera.
Direttore, la Francia in questo europeo stasera la vedremo all'opera, ma rappresenta non solo e soltanto per la vittoria del mondiale, ma anche per la quantità e la qualità della rosa a disposizione di Deschamps, con l'aggiunta anche di Benzema rispetto al gruppo storico degli ultimi 3-4 anni, la grande favorita. Si può dire però che alle spalle della Francia sia difficile, ecco, identificare una seconda grande favorita, e che magari diciamo in questo vuoto di semipotere tra virgolette alle spalle dei transalpini ci possa essere spazio e margine anche per l'Italia?
Certamente sì, onestamente non vedo perché no. Fino adesso la partita migliore è stata quella dell'Italia, certamente aiutata dall'avversario, mentre per esempio l'Inghilterra è un avversario peggiore. Sì, sono d'accordo con te, poi andiamo avanti, ma certamente sì.
Direttore, lei, se non ricordo male, quando era alla Fiorentina fu uno di quelli, no, che portò Roberto Mancini, no, ad allenare la squadra viola, e insomma di tempo ne è passato, no, da allora.
Sì, fu quello che lo chiamò, sì.
Ecco, appunto, dico, no, e quindi diciamo Mancini iniziò ad allenare alla Fiorentina, ora sono passati tanti anni, cioè dovesse dare un giudizio sull'evoluzione del Mancini allenatore, ecco, come lo trova, cioè dov'è che è migliorato, dov'è che lui, diciamo, è diventato questo grande allenatore, cioè cosa è la cosa che più l'ha sorpreso, ecco, di Mancini in questi anni?
No, niente, guarda Nicolò, perché Mancini era già questo, era già questo, pieno così di voglia, di sorprese, ma anche pieno di certezze. Ne parlavo proprio adesso, mi ha telefonato da Roma che stanno facendo un qualche cosa per i 20 anni dallo scudetto, e mi chiedevano più o meno quando giocarono da noi, che vincemmo noi, proprio come io gli dicevo, che per esempio una delle cose che mi consolava in quel tempo era che Mancini mi disse, cioè, guarda, con la Roma vincemmo noi per questo. Io gli volevo dare retta, ma onestamente non ero tranquillo come lui. No, lui, questo per dire che Mancini ha sempre avuto idee chiarissime, e credo anche che le abbia approfondite, ma senza cambiarle. Sono proprio convinto di questa cosa, sono assolutamente convinto.
E tra l'altro, direttore, non solo e soltanto con il rinnovo del contratto, ma in generale anche con l'atteggiamento, col tipo anche di coesione che c'è tra le parti, la federazione sembra voler tornare un po' anche alle, diciamo così, alle abitudini del passato, con allenatori, con commissari tecnici che diventano quasi federali anche nell'accezione del tempo, no, del termine. Può essere, sì, davvero, sì. Mancini, ecco, l'uomo che rappresenta questo ritorno al passato?
Ma Mancini è certamente un ottimo allenatore, probabilmente un grande allenatore, perché ha già vinto molto, ha vinto dovunque sia andato, in qualunque paese sia andato, ha vinto perfino una coppa di Turchia in Turchia. Per cui io sono rimasto semmai sorpreso dalla lunghezza dalla lunghezza del contratto e dal fatto che lui abbia accettato un contratto così lungo che quasi lo mette fuori da altre possibilità nei vari campionati, mentre pensavo che dopo tre anni più il prossimo al mondiale, quattro, lui fosse pronto per ritornare ad allenare una squadra, mentre così finirebbe per fare quasi 10 anni, almeno 9 anni, e insomma diventa difficile tornare in campionato dopo 9 anni che fai un altro mestiere. Questo mi ha sorpreso perché per esempio lo vedevo in corsa per una Champions League. In questo momento Mancini può fare l'allenatore di qualunque squadra in Europa, per cui pensavo che anche lui ci pensasse.
Ecco direttore, la partita con la Svizzera, visto anche l'esordio con la Turchia, rappresenta diciamo una difficoltà maggiore, perché oggi tutti si aspettano, no, che l'Italia, cioè è chiaro che l'avversario secondo me è un po' più diverso e più pericoloso, però si aspettano che l'Italia faccia il bis. Questo può essere diciamo un problema o no? Ecco.
Sì, insomma è un problema atteso, nel senso che sappiamo come vanno queste cose. Tu c'hai in questo momento, se arrivi secondo è terzo, per cui cioè, vivi finché puoi, vivi nell'esaltazione, e dopo qualche partita diventa tutto fuori dimensione, per cui anche se vinci in finale ma non vinci 3-0 c'è chi storce la bocca. Sì, certamente è un momento così, ma insomma io credo che vada vissuto. Siamo stati chiusi in casa per troppo tempo, adesso se esageriamo un po' dalla parte opposta non credo quasi niente.
Tra l'altro direttore, un altro aspetto molto incoraggiante della gara inaugurale è stato vedere anche il rendimento comunque ad alto livello di alcuni giocatori che, insomma, secondo molti quest'alto livello non sarebbero stati in grado di reggerlo. Comunque era la gara inaugurale dell'Europeo dell'Italia, ma dell'Europeo in generale, e penso agli Insigne, penso agli Immobile, penso anche allo stesso Locatelli, che comunque è un neofita di palcoscenici così, così importanti. E un altro aspetto interessante, intrigante, è anche la capacità con cui anche i calciatori entrati nel corso della ripresa sono subito entrati in confidenza con il momento, con la partita, cioè segno che poi alla fine anche a livello di pressione c'è una squadra che riesce ad amalgamarsi bene, no? A dividere le responsabilità.
Sì, segno anche che l'avversario era fragile. Sì. Io non credo che sarà domani l'occasione, però perché la Svizzera fa complessivamente parte del numero di squadre che noi possiamo battere. Che cioè, ormai l'Europa è veramente divisa così, su un alto piano dove ci sono 6 squadre, e poi c'è una piccola discesa dove ci sono squadre del tipo Svizzera, e dopo ci sono squadre battibili e già battute. Io ecco, per esempio, ho provato a pensare all'Italia contro la Croazia, contro un avversario non straordinario, ma un avversario navigato che non casca nei giochi di velocità che sa fare l'Italia. Cioè, fino adesso noi siamo stati abituati a vedere un'Italia che mette in difficoltà gli avversari facendomi girare rapidamente il pallone. Ma erano tutti avversari, sono sempre stati avversari meno tecnici dell'Italia, quindi avversari abbastanza accomodanti. Adesso tra qualche partita comincerà l'Europeo vero. È anche vero che la metà almeno di quei 5-6 avversari che abbiamo ce li riporterà via il sorteggio. per cui resteranno pochi. Praticamente, se tu vinci una partita contro uno di questi sei già in semifinale. Questo sì, questo vale anche per gli altri, però in sostanza voglio dire che è già un fatto straordinario che noi siamo tornati ad avere una bella squadra con i 35-40 giocatori che abbiamo a disposizione in Italia. Però tutto il resto lo dobbiamo vedere. Noi giocheremo sempre bene, ma bisognerà vedere che cosa faranno gli altri. Il 50% delle nostre possibilità dipende dagli altri, non dimentichiamocelo mai.
Direttore, ieri mi ricollego anche al campo, visto che si sta giocando Ungheria-Portogallo.
No, poi mi dovete togliere una curiosità, sì, a me di mercato.
Sì, siamo qui apposta. Intanto le faccio prima io la domanda, se posso, direttore, su Ronaldo. Perché ieri, insomma, Ronaldo alla fine ha fatto 0-0 nella dichiarazione. Cioè non ha detto vado via, non ha detto resto, però comunque la notizia è che non ha dato nessuna certezza. Quindi probabilmente.
Beh, scusate, però sì. A me è sembrato molto esplicito Ronaldo. Cioè, abbiate pazienza. Ronaldo è un giocatore della Juve con un altro anno di contratto, corretto?
Sì, sì. Corretto.
Allora, il fatto che non dica sono della Juve, il resto della Juve, tu sei della Juve, il fatto di dire qualunque cosa decida sarà giusta, è una grande ipoteca che lui mette.
Sì, ecco, volevo arrivare a questo, cioè nel senso che lui comunque non ha specificato, quindi sono d'accordo con lei, cioè che c'è questa possibilità che vada via, quindi.
Ah beh, ma secondo me è quasi certo che vada via, nel senso, cioè, prima per le dichiarazioni di ieri, perché un giocatore di una squadra che ti fa quelle dichiarazioni così vaghe, non c'è nessuna ragione se non se ne va di farlo così vaghe. No, no. Se non se ne va, dice resto qui. Certamente all'80, al 90%, ma resto qui. Punto primo. Punto secondo, se vi ricordate il famoso incontro, cioè Agnelli andò a Forte dei Marmi, a casa sua a Forte dei Marmi, a incontrare Allegri, sì, e insieme videro Juventus Torino. Allegri quella volta lì gli disse, fu riportato da tutti i giornali se non altro, gli disse il vero grande consiglio che gli do è di mandare via Ronaldo. Secondo voi possono stare insieme?
No, se gli ha dato poi a maggior ragione questo consiglio, direi che abbiamo messo la pietra tombale sull'avventura, ecco, insomma, sì.
Non c'è, Ronaldo può accettare di stare con un allenatore che minimo lo sopporta? No, non credo proprio.
No. E la domanda di mercato sono qui a disposizione, se riesco a rispondere.
No, è una domanda così da Fiorentino Tito. Ma perché diciamo che abbiamo Mendes come grande alleato? Cioè, sembra che sia un dirigente della Fiorentina che fa il mercato con noi.
No, semplicemente perché, diciamo, Mendes è in questo momento molto vicino a Rino Gattuso e quindi potrebbe in qualche modo dare una mano su alcuni giocatori.
Mendes è vicino a altri 100 giocatori.
Sì, no, sì, esatto, e anche altre 100 società, teoricamente, appunto.
Fa il suo mestiere.
Sì, sì, no, certo.
No, perché io vorrei. Prego. Siccome non c'è articolo in cui non rimbalzi il fatto che Mendes sta con noi. Primo, vorrei essere sicuro che è un vantaggio, e non sono sicuro. Punto primo. Punto secondo, mi piacerebbe sapere chi lo rappresenta in Italia.
Questo
perché
non lo so.
Chiaramente noi non parliamo con Mendes, parliamo con chi lo rappresenta in Italia. E questo sta muovendo delle cose. Terzo, non è vero, diamo informazioni sbagliate. Mendes non è un alleato di nessuno, lavora con tutti, è un procuratore. È un broker per cui lavora con tutti.
Che poi la Fiorentina debba prendere magari qualche giocatore di Mendes perché gliel'ha segnalato Gattuso è un altro discorso, ovviamente.
Ma questo sì, fa parte della cronaca. Non vuol dire che Mendes sia un nostro alleato, che noi si cerchi un giocatore del Benfica e ci si debba rivolgere a un procuratore per parlare col Benfica è roba da ridere. L'ho fatto quel mestiere. Se la Fiorentina vuol parlare col Benfica, per carità, la Fiorentina fa quello che gli pare, ma non ha bisogno di un procuratore per parlare col Benfica. Ma che, cioè, sono discorsi che non capisco, ma soprattutto non capisco cosa nascondano. qui c'è l'interesse di qualcuno.
Direttore, però, tornando al discorso del mercato della Fiorentina, che poi diciamo è quello che poi fattivamente ci interessa anche molto, crede che con due esterni forti, un regista e un difensore si possa andare abbastanza bene, o lei vede altre cose da fare in questa squadra? Io parlo di ossatura portante, eh? Poi chiaramente si può migliorare, è migliorabile.
Se tu mi parli degli 11 in campo, sì. Certamente sì. Certamente sì, però le due ali devono essere ali che ti portano 14-15 gol in due. Perché non, oggi le ali nel 4-3-3 ci devono essere ali che segnano e ci devono essere mezzali che si inseriscono. E questo forse ce l'abbiamo, perché Bonaventura è uno che si inserisce bene, Castrovilli anche, ma poi deve servire anche un centrocampo. È buono, è molto buono questo ragazzo, questo Malè, sì. Malè, come si chiama?
Malè, centrocampista under 21 del Venezia. Sì.
Under 21, c'ha 23 anni però. A 23 anni o è buono subito o non è buono mai, per la Serie A.
No, ma infatti io credo che Gattuso lo vorrà comunque visionare subito in ritiro, e quindi, cioè, se sì, c'è la possibilità si gioca, ci punta sopra, certo.
Deve fare il quarto, quinto centrocampista e inserirsi quando appena può. Però certamente poi la squadra, intanto bisogna vedere come finisce con la difesa, perché bisogna anche calcolare delle uscite importanti. Sì.
Io sono sempre dell'idea che Pezzella e Milenkovic andranno via, ma questo è il mio pensiero.
Beh, sì, ma sono anch'io convinto di questo, ma ti devo dire, se non va via Milenkovic, i soldi per la campagna acquisti li mette tutti con Nisso. Io non, questo onestamente non lo so. Mi accontenterei che andasse via Milenkovic, poi per il resto vediamo. Ma se tu prendi quattro giocatori da 20 milioni l'uno,
è dura. Ci vuole una bella cessione, se no non c'è possibilità. Non
c'è, sì. E ti lascio da parte il centravanti, perché una seconda punta ci vorrà. Non mi parlate che si ricomincia con Kokorin, perché Kokorin va bene, ormai sta lì, però deve essere Kokorin che ci dimostra qualcosa. Non
direttore,
è che non possiamo partire con Kokorin.
Direttore, sull'attacco, a parte Vlahovic, secondo me lì c'è da fare un bel cambiamento su tutto,
Ah, sono d'accordo, sì. Con te. Sono d'accordo. Sì, ma infatti. Sì.
Parte Vlahovic con la certezza, poi il resto
tabula rasa.
Siamo su mille punti di domanda, ecco.
Direttore, sì, io sono anche per, che basta con Ribéry, cioè se Ribéry vuole fare il titolare, no. No, non può. Noi non possiamo partire con Ribéry titolare, perché non ci fa i gol che ci servono.
Direttore, torno prima di salutarla sull'Europeo, perché insomma ieri la prestazione, i due gol di Schick hanno riacceso, come dire, un po' di interesse su un attaccante che in Italia abbiamo visto, ammirato ai tempi della Samp, poi è andato a Roma, è stato anche acquistato dalla Roma con un intento forse anche tattico, che mal si sposava con le sue caratteristiche, adesso pronti via una doppietta all'Europeo. Lei che idea ha su questo ragazzo, che insomma non è più giovanissimo, perché è un 96, ha 25 anni, ha già diverse esperienze anche dopo la Roma alle spalle, l'Ipsa, il Bayer Leverkusen. Resterà a suo avviso una sorta di incompiuto, quindi grandi picchi verso l'alto e verso il basso, o c'è ancora tempo per rivedere lo Schick di 5 anni fa, cioè quando è esplosa la Samp?
Schick è un giocatore importante di livello internazionale, è che è un giocatore discontinuo e con una posizione in campo che non è difficile trovargli la corretta. Lui secondo me è una seconda punta in un 4-2-3-1, potrebbe essere la persona giusta, però bisogna vedere se il prezzo è in accordo con i dubbi che comunque restano sul giocatore. Questo è uno che i mezzi li ha tutti, bisogna trovare l'equilibrio, l'alchimia, vatte la pesca, tutte quelle cose che in giocatori di questa delicatezza tu sopporti solo perché speri sempre di essere quello che li fa sbocciare. Però tante volte non sbocciano mai. Bisogna vedere se costa se costasse 10 milioni è un fatto, se ne costa 30 chiaramente è un altro. Però per dirti, io lo prendo, mi piacerebbe certo. Averla a disposizione.
Direttore, grazie mille, a martedì prossimo.
Grazie direttore, a martedì.
Ciao ragazzi.
Buona serata.